con un fil rouge musicale che adesso diventa musicale. Rimaniamo in un campo nazista, uno dei campi per antonomasia, guai a chiamarlo campo polacco, ma in Polonia si trovava. Abbiamo al telefono Anna Lavatelli, benvenuta.
Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori e a lei in particolare.
Lei, donna di scuola, ma soprattutto negli ultimi 30 anni autrice di molti libri destinati anche ai ragazzi, e io propongo un estratto dal suo ultimo libro.
Mi chiamo Colin Mézin, sono un violino. Spero non vi stupisca il fatto che io possa parlare, è la musica a darmi la voce. E se state ad ascoltare, potrete conoscere la mia storia, come se a raccontare fosse il libro che state leggendo. Sono ritornato in vita, rimesso a nuovo dopo anni di abbandono, e sono ritornato a suonare nelle mani di una grande violinista. Non so se riuscite a immaginare quanto sia importante per me questo momento.
Ecco. Allora, Il violino di Auschwitz, con le illustrazioni di Cinzia Ghigliano, è il libro che lei ha scritto, l'abbiamo sentito, l'incipit del libro, dove l'io narrante, lo si capisce subito, è proprio questo violino. Allora, spieghiamo un po' quest'operazione letteraria.
Certamente, innanzitutto questa storia mi è stata regalata, proprio regalata così da un amico che ho conosciuto recentemente, il quale aveva acquistato un violino appartenuto ad una famiglia ebrea italiana di Torino, con Colin Mézin appunto, e questo violino ha fatto un viaggio che ha dell'incredibile, un po' come tutte le storie del resto della Shoah, e ha viaggiato con la sua padrona fino ad Auschwitz. Lei non è più tornata indietro, ma il violino sì, e questo signore ha acquistato questo violino presso un liutaio di Torino, ne ha conosciuto la storia e ha desiderato che qualcuno la raccontasse, e ha scelto me come destinataria di questa storia così importante e forte, proprio una persona come me che aveva sempre desiderato di poter toccare questo tema, ma per una sorta di ritegno non l'avevo mai fatto, non avendo io amici, parenti, nessuno che fosse ebreo che io avessi potuto conoscere direttamente. Le mie conoscenze erano tutte legate alla letteratura.
Un onore, ma anche un onere. Lei, tra l'altro, Anna Lavatelli, si trovava una decina di giorni fa, nella data esatta del giorno della memoria, si trovava a Trani tra i bambini. È una città, mi spiegava, particolare.
Sì, Trani è una città particolarissima. Oltre alla sua bellezza romanica, le costruzioni molto ben conservate, conserva anche una storia che io ammetto di non aver mai conosciuto prima, che è la storia di una comunità ebraica molto vivace a partire dal Medioevo, una città in cui c'erano addirittura 4 sinagoge, e quindi la comunità ebraica era assolutamente molto attiva e molto anche integrata con la popolazione del posto. Questa memoria permane perché uno dei palazzi comunali è stato destinato a spazio museale, e questo palazzo è proprio una ex sinagoga.
Mi interessava, lei ha incontrato, perché la storia di Trani è appunto, come dire, casca a fagiolo, insomma, si trovava nel posto giusto al momento giusto, però a me interessava anche, mi incuriosiva sapere l'incontro con questi bambini, quelli nati ben dopo il 2000, quasi 100 anni dopo certi fatti. Ha avuto sorprese, domande che l'hanno colpita?
Domande che mi hanno colpita tantissime, ma soprattutto direi nessuna sorpresa rispetto all'atteggiamento dei bambini, perché questa per me è stata una riconferma. La riconferma che quando ai bambini ci si rivolge, ovviamente nel modo giusto, considerati gli argomenti, non hanno paura delle parole, delle storie forti, non hanno paura delle storie difficili. Anzi, hanno fatto domande molto penetranti, gliene dico solo una che vale tutte.
Volentieri.
Un bambino si alza e dice: ma senti Anna, tu hai parlato dell'importanza della memoria, della testimonianza di questo violino che ci riporta la voce di chi non è più, ma secondo te gli uomini daranno ascolto, impareranno? E io cosa dovevo dire? Io sono una scrittrice onesta e gli ho detto spero di sì. Però è una domanda bellissima e tante altre sono state così. Per esempio, le domande che ci facciamo tutti: come è stato possibile che uomini che amavano la musica, perché di questo parla anche la storia, dell'amore delle guardie dell'SS, dei grandi capi che stavano ad Auschwitz per la musica classica, la più bella, e poi invece questa crudeltà verso gli uomini che la suonavano, gli uomini che erano lì nel campo di sterminio, perché dobbiamo anche chiamarlo col suo nome e dire che era un campo di sterminio. Quindi si facevano queste domande importanti alle quali ho detto non sempre c'è una risposta, l'unica cosa che noi possiamo fare è testimoniare e andare avanti.
E poi però anche quella legata a una bambina o un bambino, non ricordo se maschio o femmina, che chiedeva ma come mai, visto l'imminente pericolo, non era possibile semplicemente cambiare religione?
Anche questo. L'altra domanda è stata veramente importante per me, perché è tutto lo stupore di un'assurdità che c'è e la ricerca di una soluzione diciamo portata di mano. E quindi anche qui la risposta è stata onesta, perché ho detto ovviamente quello che penso, e cioè che in una società, in qualunque società, una delle libertà che si concede ai cittadini è il diritto di professare la propria religione. Però al di là della domanda che può apparire ingenua, in realtà è una domanda che è molto più profonda e che va a questionare l'assurdità di tutto e va a cercare di capire qual era la chiave che permettesse questi abusi. Ed è stupefacente, ripeto, che i bambini possano cogliere tutta questa assurdità e manifestarla con le loro parole. Questo sicuramente è la migliore istituzione.
Anna Lavatelli, io la ringrazio, lo ricordo, autrice de Il violino di Auschwitz con le illustrazioni di Cinzia Ghigliano, Interlinea editore. Terminiamo con un ultimo estratto. Grazie, buona continuazione.
Grazie.
Insieme alle notizie, l'uomo che le portava consegnò anche un messaggio su carta grezza, stazzonata. Lei lo aprì non appena poté farlo senza essere vista. Enzo aveva disegnato a mano libera un rigo musicale e vi aveva abbozzato le note di una breve melodia. E sotto aveva scritto, in tedesco, «Die Musik macht frei», che la ragazza interpretò come un inno alla musica che rende liberi.